L'abbiamo sentito dalla Russia, San Pietroburgo, poi dalla Repubblica Ceca, Praga, poi l'abbiamo sentito da Amsterdam, Paesi Bassi, poi da Vienna, dall'Austria, poi dall'Uzbekistan e adesso lo sentiamo di nuovo dalla Russia.
Sostanzialmente, se voi volete sapere dov'è Fabio Herrero, dovete chiamare Alba Chiara. Noi siamo praticamente la geolocalizzazione di Fabio, siamo noi. Buongiorno, ben ritrovato, ciao.
Buongiorno.
Come state?
Bene. Tu come stai? Eccoti.
Io bene, sono adesso a Mosca e sono molto contento di essere qua con la mia famiglia.
Mm-hmm.
E fa sempre piacere sentirvi.
Sei un giramondo tu però, eh?
Sì, mi piace molto stare in Ticino, ma il mondo è grande, bisogna vedere anche un po' il resto per svilupparsi.
Tu non lo sai, ma c'è un giallo in redazione da qualche mese, perché l'ultima volta che tu sei venuto a trovare i colleghi, non eravamo noi, quindi non abbiamo colpe, sei arrivato con un presente molto... con una gradazione molto alta, perché arrivavi comunque dall'Uzbekistan e quel presente è scomparso
è
e nessuno
sparito.
Sa chi se lo sia portato via. Quindi, vabbè, detto questo, allora, sei tornato a Mosca?
Sì, sono qui da inizio anno perché mia moglie ha avuto un lavoro con l'ambasciata olandese e ci siamo trasferiti qua il 3 di gennaio. Abbiamo adesso un appartamento in città e viviamo bene.
Ecco, allora facciamo un piccolo confronto tra San Pietroburgo e Mosca, visto che hai vissuto in tutte e due, anche se Mosca probabilmente, essendo il periodo questo della pandemia, non l'hai vissuta proprio come si deve.
Ma qui tutto è aperto da dicembre, però sì, effettivamente col freddo e la bambina non siamo usciti tanto. Le differenze ci sono. Mosca è una megalopoli enorme con 7 tangenziali. È difficile a volte, io esco molto poco dalla mia zona della città in realtà, è proprio gigantesca. San Pietroburgo è più a misura umana, e l'aria è più fresca per via del Golfo di Finlandia, ma raccomando di venire in entrambe comunque, in una visita. C'è un treno che connette in 4 ore le due città e vale la pena.
Ricordiamo, tua moglie è una diplomatica dei Paesi Bassi, tu sei svizzero, lei lì può lavorare perché è una diplomatica, tu sei svizzero, lì non puoi lavorare, non puoi fare niente.
No, posso solamente fare volontariato, studiare, vivere una vita normale, ma non ho il diritto di lavorare qui in Russia, no.
Allora, tu hai un master in economia applicata, diciamo che parti da lì, però dici che adesso puoi fare volontariato o puoi studiare. Quale delle due stai facendo?
Per adesso mi sono offerto per le Olimpiadi speciali che avranno luogo in gennaio.
Uh-huh.
Con la nazione svizzera, quindi la seconda metà di gennaio saremo a Kazan, dove accoglieremo gli atleti svizzeri, dovrebbero esserci diverse decine che arrivano e speriamo di far bene, di avere un sacco di gioia e buon umore.
Certo, ma cosa farai oltre che accogliere gli sportivi?
Fotografo.
Ah, e tu sei già fotografo o non c'è bisogno di essere un fotografo professionista?
No, so fare fotografie, ma non sono un professionista.
Okay.
In quanto Mario, la signora con cui ho avuto a che fare, era già entusiasta del fatto che qualcuno chiamasse e si offrisse, insomma.
Ah, ma che bello!
Nel frattempo cercherò di migliorare un minimo per non fare castronerie.
Ascolta, non so se puoi risponderci, sei comunque marito di una diplomatica, non voglio farti entrare in terreni politici un po' scivolosi, sono giorni abbastanza di tensione in Russia, ci sono le manifestazioni per lo stato di salute di Navalny, per la sua detenzione, in città si vedono queste cose o le vediamo solo nei TG?
Mi è capitato di vedere quando è successo un paio di mesi fa che c'erano effettivamente delle proteste, avevano transennato anche alcune zone della città. E, sì, c'è un po' di movimento. Mi sembra che sia abbastanza marginale comunque. Navalny in realtà non ha mai ottenuto più che qualche percento
quello
interesse
che
da parte di Russia. Ecco, la struttura qui è che Putin è il presidente, ci sono delle figure politiche nella Duma, quindi nel Parlamento, sia all'opposizione che nel partito di Putin, una vera opposizione democratica come in Occidente non c'è. Navalny è una figura che ha provato nel tempo a diventare sindaco di Mosca e ha un po' di seguito fra i giovani, aiutato dagli occidentali in vari modi, però non saprei dire quanto sia genuino e quanto sia una cosa mediatica fatta dall'America.
Sono giochi delle volte molto, molto grandi. È vero che in Occidente è considerato il principale oppositore di Putin, internamente quello che ci stai dicendo tu, che l'impatto che ha sulla popolazione non è quello che ci si potrebbe aspettare da questa parte del mondo.
E però, proprio parlando, mi collego a quello che abbiamo appena detto, proprio per l'aria che si respira. Tu hai vissuto anche ad Amsterdam e io, se penso a Mosca e Amsterdam, mi vengono in mente due opposti proprio di stile di vita, di libertà d'espressione, di modo proprio di essere e vivere una città. Tu che sei un espatriato, sia in una città che nell'altra, come ti senti? Tu la senti la differenza?
Sicuro.
Come?
Specificatamente nell'attuale, cioè in questo momento ad Amsterdam c'è un coprifuoco dalle 10 di sera alle 6 del mattino dovuto al Covid. E qui invece è tutto aperto, si può andare ai musei.
Ma in tempi, tu Amsterdam l'hai vissuta col Covid, scusami?
L'anno scorso un po', non c'era ancora il coprifuoco, l'Olanda è stata molto tranquilla all'inizio di questa pandemia. Mm-hmm. Poi con questa terza ondata, credo la seconda, hanno serrato un po' la vita. Adesso non si può più tentare,
Sì, è tutto chiuso.
Tutto. La Russia, sorprendentemente, essendo già un po' meno libera, e probabilmente anche considerazioni economiche, in quanto non hanno così tanti soldi, hanno deciso di tenere molto più aperto. Il sindaco di Mosca vorrebbe eliminare anche le mascherine adesso e tornare a quello che chiamano la normalità.
Ma se lo possono permettere a livello di contagi?
Non saprei dirlo.
Perché alla fine si possono prendere delle decisioni, ma se poi a rimetterci sono le persone...
A livello di vaccini, Fabio, come espatriato hai avuto accesso a una vaccinazione? Cioè, ti hanno vaccinato? Ci sei dovuto vaccinare prima di arrivare in Russia? Come funziona? Poi che vaccino è?
Allora, qui distribuiscono lo Sputnik 5. È un vaccino fatto in maniera tradizionale con l'adenovirus. Io non l'ho ancora preso, ma si può richiedere ed è gratis, costa 20 euro. E, ho avuto delle persone che l'hanno provato, hanno detto che sì, un giorno o due ci si sente un po' strani, bisogna un po' dormire, però sono ancora lì, insomma.
Ma questo vuol dire che ce n'è per tutti, chiunque lo può richiedere, ce n'è per tutti.
Questo è quello che ho capito, sì.
Okay.
C'è tanta richiesta, ecco. Sì. Sembrerebbe che la popolazione non stia facendo la fila per farlo.
Ok.
In Occidente è visto un po' come un vaccino, ma se posso scegliere non prenderei lo Sputnik, cioè da questa parte del mondo si pensa a quello, e poi è anche uno strumento di geopolitica importante quello dei vaccini, vediamo quello che ha fatto la Russia con i paesi amici promettendo i vaccini. Detto questo, le tue giornate sono bambina?
Marlene?
Sì, sì. Adesso siamo in tre. E andiamo molto bene, nel senso che la bambina è sana e felice, noi anche. Chiaro, si deve fare qualche sacrificio, nel senso che bisogna educarla, a 7 mesi bisogna insegnarle un po' come ci si comporta intorno agli adulti e agli altri bambini, però è fantastico, sicuramente ci sta riempiendo le giornate, la vita, di sorrisi, di cose nuove, e reimparare quello che si è visto quando eravamo bambini noi stessi, tanti ricordi dei nostri genitori da piccoli.
Voi, fra di voi, immagino con tua moglie che è olandese o dei Paesi Bassi, ecco, parlate inglese?
Sì.
E con la bambina tu cosa parli?
Io parlo in italiano.
Parli in italiano. E lei parla
l'olandese.
L'olandese, ecco, fantastico, trilingue, subito così. Poi magari arriva anche un po' di russo, se rimanete lì.
Mamma mia.
Sì, potrebbe succedere, ma puntiamo sulle tre lingue, è già tanto, per non creare confusione, bisogna dividerle apparentemente. Quindi io parlo una, la mamma un'altra, sì, me ne sento un'altra.
Confermo, e... confermo perché l'ho vissuta così anch'io, proprio di prima persona. Funziona benissimo. Il papà ha una lingua, la mamma ha un'altra lingua, va bene.
E io ho avuto la fortuna da piccolo di imparare il tedesco e mi ha aiutato un sacco a trovare lavoro, per esempio.
Per esempio, certo, le lingue sono un passaporto importante nel mondo del lavoro. Dunque, adesso abbiamo parlato delle lingue, tornerete? Starete lì? Io ho detto se rimanete. Che programmi avete? Che desideri avete più che programmi?
Adesso stiamo qua e quest'estate pensavamo di esplorare un po' il paese, abbiamo preso una macchina e di andare un po', non so ancora se verso nord, verso Murmansk, la penisola di Kola, sono un sacco di laghetti, o piuttosto verso il Mar Nero. Più tardi torneremo, io vorrei tornare in Europa, zona Mediterraneo, forse un'ambasciata a Roma, un consolato a Barcellona, ecco, per me è un po'
Un po' di caldo. Fabio, grazie mille. Ti lasciamo che arrivano le notizie. Buona giornata a te e alla tua famiglia.
Auguroni, ciao.
Ciao.